Punto numero 6. Piano strutturale intercomunale, adozione articolo 19 e articolo 23 della legge regionale 65 2014. Se mi permettete passo, perché il tema è abbastanza complesso, comunque passo quindi alla lettura di una veloce relazione, excursus di quello che è stato il percorso di questi anni su questo tema. Davvero sono tre paginette scritte larghe, quindi vi annoierò poco nella lettura e poi insomma aggiungerò altre successive valutazioni. La legge regionale numero 65 del 2014, che contiene le norme per il governo del territorio, gestisce le materie urbanistiche e disciplina sia le trasformazioni delle aree dentro i perimetri urbani che l'utilizzo del suolo agricolo, e prevede che ogni comune si doti di uno strumento urbanistico di gestione, piano strutturale. All'articolo 23 della predetta legge viene espressamente indicata l'opportunità da parte di più comuni, unioni dei comuni, di dotarsi di questo strumento in forma associata, aprendo quindi la possibilità ai piani strutturali intercomunali. Circa 4 anni fa, i comuni dell'Unione e dei comuni della Val di Chiara Senese hanno scelto di affrontare uniti questo percorso, producendo in primis un documento strategico di indirizzo, derivante da una sintesi di riflessioni e confronti avvenuti in tutti i 10 comuni dell'Unione. L'avvio di questo percorso è stato un atto di responsabilità importante delle 10 amministrazioni comunali, che così facendo hanno scelto di gestire in forma associata un tema strategico, sensibile, significativo e di impatto per la vita della comunità. Oggi portiamo in adozione uno degli strumenti urbanistici più estesi della Regione Toscana, un'esperienza costruttiva che ha permesso per la prima volta di riflettere su un'area vasta, inquadrandola in maniera omogenea, dove le caratteristiche di ogni comune rappresentano un valore aggiunto per l'altro. Il piano strutturale intercomunale è uno strumento strategico che, oltre a disciplinare le trasformazioni urbanistiche, incide sullo sviluppo sociale e culturale delle persone che vivono in territorio. Siamo in un'area dalla configurazione geografica che si identifica con una forma allungata, con distanze importanti e con peculiarità tipiche di ogni comune che risultano indispensabili per l'affermarsi delle caratteristiche dell'altro. La scelta della gestione associata del piano strutturale intercomunale ha inoltre permesso di usufruire di risorse messe a disposizione della Regione Toscana, non andando quindi a impegnare le risorse dei singoli bilanci comunali, se non per la predisposizione di ulteriori elaborati necessari al percorso di adozione e approvazione dello strumento e richiesti successivamente all'avvio del procedimento. Gli incarichi per lo studio di questi ulteriori elaborati, che comunque anche essi sono stati in parte finanziati attraverso un bando regionale, riguardavano al regolamento regionale 5R, idraulico e geologica, microzonizzazione sismica di secondo livello, recepimento piano cave regionale, redazione carta di rischio archeologico. La costituzione dell'ufficio di piano, prevista all'articolo 23,2, e dell'individuazione del garante della comunicazione, articolo 23,4 della legge regionale toscana 65, ha di fatto dato il via alla predisposizione di una gara per l'affidamento dell'incarico per la progettazione del piano strutturale intercomunale. L'AMATE, la società che si è aggiudicata l'incarico, ha iniziato il lavoro sul quadro conoscitivo del tessuto urbano e degli elementi naturali e antropici, andando a intavolare una serie di confronti con le amministrazioni comunali per definire indirizzi e interpretare proposte da tradurre in uno strumento di gestione e norme. Un complesso lavoro per la redazione del piano strutturale intercomunale. Numerosi macro temi che sono stati affrontati: il tema delle infrastrutture e della mobilità, con la presenza di 2 caselle autostradali, di una delle arterie più importanti del paese, la 1, la strada del sole; la riflessione sul terzo casello, la presenza di arterie provinciali importanti come la 321, la 326 e la 327; il passaggio della E78, la 2 Mari; il collegamento ferroviario Chiusi-Siena, Sinalunga-Renzo; E non ultimo, il dibattito ancora aperto della stazione di Emilio Etruria sono elementi da tenere fortemente in considerazione per l'impatto che certe infrastrutture hanno nel futuro disegno del territorio. Infrastrutture queste determinanti anche per configurare e ampliare la rete dei servizi di area, da quelli sanitari e sociosanitari, tenendo conto della presenza dell'ospedale di Nottola e tutti i presidi sanitari e sociosanitari, dai conambulatori agli hub, gli spot, le case della comunità, RA, RSA, comunità, eccetera. Il concetto di servizi in un'area va oltre e si spinge a governare l'implementazione e gestione della rete dei servizi legati alle politiche del lavoro, alle politiche sportive e del tempo libero, all'individuazione delle aree produttive, logistiche e commerciali, che comunque devono essere inserite in un ragionamento ampio di opportunità e di crescita del livello di benessere che deve essere diffuso in tutta l'area di Giacinto. Considerando poi che la Valdichiana Senese è propensa a valorizzare gli aspetti culturali del paesaggio e della qualità della vita, le politiche relative all'accoglienza turistica sono centrali. I beni storici e culturali, i percorsi paesaggistici, contesti rurali, le eccellenze alimentari e la biodiversità fanno parte di quei valori che anche attraverso il PSI abbiamo tenuto in considerazione, sottolineando la necessità della cura del territorio, della tutela dei laghi, del progetto della bonifica, della presenza di aree boschive e dell'importanza del settore agricolo, tutti elementi di rilievo utili alla valorizzazione del territorio e dell'economia locale. Non ultimi temi divenuti rilevanti legati a rischi idraulici, idrogeologici e la questione delle energie rinnovabili per la sostenibilità ambientale. La necessità dell'approvvigionamento idrico e del recupero delle acque superficiali, anche se verranno più specificatamente dettagliati nei piani operativi, sono pur sempre argomenti di valutazione strategica che un territorio con il suo PSI, deve dargli lettura e indicare risposte. Il lavoro svolto, evidenziando le necessità di ognuno per essere inquadrati e gestiti con una strategia di area, conferisce un valore aggiunto a tutto il piano, anche nella riscrittura di tutte le norme del PSI, ricondotte in un unico documento intercomunale. Uno dei contenuti strategici della legge regionale si ispira al concetto di recupero delle volumetrie esistenti e alla limitazione dell'utilizzo di suolo agricolo da convertire in urbano. È stato possibile aprire un confronto con lo staff della Regione, portando in conferenza di copianificazione oltre 40 aree nuove, alcune delle quali in questa prima fase sono state accolte, altre respinte, ma la maggior parte emendate con prescrizioni o richieste di chiarimenti. Sui contenuti dell'esito della conferenza di copianificazione abbiamo concertato con la Regione, integrando con le nostre proposte e allegando questo materiale al resto degli elaborati del piano che portiamo in adozione. Altra fase importante è il lavoro disciplinato dall'articolo 4,3,4 della legge regionale 65, passaggio che regolamenta l'individuazione dei perimetri urbani e degli eventuali smarginamenti per la ricucitura dei margini dell'edificato. Infine il tema del bidimensionamento, sia interno al perimetro che esterno con le relative destinazioni urbanistiche. Un lavoro, quello dei progettisti e dell'ufficio di piano, che ci viene oggi consegnato per l'adozione, che ha seguito l'iter di legge con tutti i passaggi previsti anche sul delicato e importante aspetto della comunicazione e della partecipazione dei cittadini. Dopo la pubblicazione della delibera si aprirà il percorso delle osservazioni, delle controdeduzioni, del passaggio in commissione paesaggistica e poi lo strumento sarà approvato definitivamente nei primi mesi dell'anno 2024. Il lavoro che è stato portato avanti è un lavoro importante, pesante e molto complesso, perché già un piano strutturale è un lavoro importante e complesso da portare avanti quando è legato a un semplice comune. Nella logica di 10 comuni, insomma, quindi la difficoltà si amplifica, insomma, ma si amplificano a parer mio anche i motivi di soddisfazione che ci ha dato, insomma, questo percorso di riuscire davvero a inquadrare in maniera omogenea un'area molto più vasta di quello che è il territorio comunale, insomma. Quindi abbiamo scoperto, insomma, con passo passo, anche con gli incontri con i progettisti, insomma, nelle varie fasi di lavoro, soprattutto, insomma, anche nella fase prima, quella conoscitiva, che è andata ad analizzare, insomma, gli elementi, come ho detto, antropici, economici e culturali di questo territorio, quindi è anche morfologico, le diversità che questo territorio ha, che però comunque ha la possibilità di creare e di pensare un progetto di gestione e di rilancio futuro un'intera area. La legge regionale 65 in questa fase fino ad arrivare all'adozione ci individua, insomma, un percorso che è prima quello conoscitivo, poi sicuramente l'aspetto delle aree di coprogettazione, quindi quelle previste, insomma, dove è possibile, insomma, prevedere o pensare, insomma, di andare a utilizzare terreno vergine, insomma, pur tenendo conto di un aspetto importante che la Regione Toscana, la legge 65, hanno un indirizzo ben chiaro, quindi quello di limitare al massimo quelli che sono, insomma, l'utilizzo di terreno vergine, ma puntare in maniera principale sui recuperi degli opifici, delle aree dismesse, insomma, che necessitano di attenzioni e valutazioni differenti rispetto a quelle ottenute fino ad oggi. Una cosa è chiara e semplice: per quanto riguarda l'utilizzo del residenziale, la Regione ha detto no, assolutamente non si costruisce più residenziale in terreno fuori dal perimetro urbano, si può ragionare dentro al territorio urbano, si può ragionare in quelle aree che fino ad oggi con il regolamento urbanistico attuale sono state approvate, quindi possono avere la possibilità nei 10 anni futuri di trovare realizzazioni, ma non è pensabile di prevedere aree nuove residenziali fuori dal perimetro urbano, mentre è possibile pensare a aree nuove fuori dal perimetro urbano se si parla di volumetrie di aree che non sono residenziali, ma sono legate al commerciale, al produttivo, al logistico, ai servizi. Quindi su questo è possibile sicuramente ragionare. In una prima fase, in conferenza di pianificazione, sono state portate in discussione circa una quarantina di aree fuori dal perimetro urbanizzato, di cui 17 erano del Comune di Sinalunga, poi alcune se ne sono aggiunte, perché sapete benissimo che la materia urbanistica è una materia in continua evoluzione, insomma, le necessità, le opportunità o le non opportunità che fino a ieri sembravano sbocchi positivi e risolutivi, insomma, cambiano continuamente. Quindi delle 17 aree che noi abbiamo portato, come ho detto prima, leggendo la relazione in copianificazione, la Regione su alcune ci ha detto ok, o perlomeno ci ha detto ok, questa va bene, altre ci ha detto questa assolutamente non se ne parla, su altre, diciamo, ci ha chiesto indicazioni, integrazioni, ci ha chiesto, insomma, di articolare le motivazioni per cui si pensa che in quel territorio o in quell'area ci possono essere dei potenziali sviluppi. Chiaramente ci sono dei no e di sì, come ha detto anche stasera l'architetto in commissione urbanistica, insomma, ci sono dei no che si capisce che molto probabilmente sono no, mi può articolare quanto ti pare, ma sicuramente sono no, ma ci sono anche quei no che molto probabilmente, insomma, se ben articolati, possono essere sicuramente dei sì. È chiaro che noi oggi adottiamo un piano che potrebbe essere, quando si arriva all'approvazione definitiva, dopo allo strumento definitivo, dopo l'approvazione della paesaggistica, potrebbe essere anche sicuramente stravolto, insomma, stravolto dal percorso anche di partecipazione che c'è di qui ai prossimi mesi, anche, ma in particolar modo dalle osservazioni che possono essere fatte non soltanto dai cittadini, ma, insomma, anche dagli enti preposti, che vengono la provincia, insomma, lo stesso comune ha da fare delle osservazioni, gli stessi comuni, ma in maniera particolare anche dalla regione toscana, insomma, che può sicuramente fare delle osservazioni a tutto questo strumento che noi andiamo ad adottare. Per quanto riguarda le aree che noi abbiamo portato in adozione, se avete un po' di pazienza, mi piacerebbe in coprogettazione, dirvele in maniera veloce, senza entrare nello specifico. Si tratta della SIN 10, che è una nuova attrezzatura per aree sportive a Sinalunga, è nella zona vicino al palazzetto, quindi lì si pensa di prevedere quell'area oltre il palazzetto per ricongiungerla a via Leonardo da Vinci, l'area produttiva che è lì di sotto, quindi crearci lì un'area sportiva, di ampliamento sportivo, di parcheggi e di servizi. La SIN 13, che qui si tratta di parcheggio pubblico in località Bentolle in via Cassia, quindi la possibilità di realizzare un parcheggio in via Cassia per quella parte del paese che è congestionata dal problema dei parcheggi. La SIN 4, che è nuova area attrezzata sportive, campi da tennis a Sinalunga. Si tratta di prevedere nell'area qui a Sinalunga, dove ci sono i campi sportivi, di un ampliamento di quell'area con realizzazione di servizi e nuovi impianti sportivi. Si parla di un impianto crematorio in località Bettolle, nelle prossimità del cimitero, quindi l'ampliamento del cimitero con la possibilità di realizzazione di un impianto crematorio. Scusate, ho emesso una cosa che dovevo dirvela in precedenza, insomma, nello studio del territorio le UTOE non sono più come precedentemente, quindi si prevedevano all'interno dei comuni, ma insomma praticamente smarginano, quindi vanno oltre il comune. Noi abbiamo due UTOE, un UTOE che va da Pieve di Sinalunga e le tre frazioni minori, che è l'UTOE 1, e l'UTOE 2 che prevede Guazzini e Bettolle insieme a Tornina. Quindi ecco, questi interventi che vi elenco fanno parte sia dell'UTOE 1 che dell'UTOE 2. Vi leggo questa qui, che è più semplice, quindi riparto da qui, scusate, avevo preso lo sbagliato, in maniera veloce, tanto sono veloce, quindi riparto dall'UTOE 1, quindi la parte di Sinalunga e le tre frazioni, che prevede l'ampliamento della cantina sociale a Sinalunga, che c'era una richiesta di ampliamento per l'attività che fanno, l'ampliamento del cimitero di Scrofiano, quindi per l'ampliamento sia per l'area cimiteriale sia per i parcheggi. Poi c'è la regolamentazione, insomma, qui sono riportate, insomma, la fornace di Poggi Gialli, ma che comunque, come ho detto prima, l'urbanistica è una materia in movimento, in continuo movimento, quindi in questi ultimi mesi c'è stato un cambio, insomma, di strategia, ma quindi si prevede comunque, è portato in pianificazione, ma si prevede il recupero di quegli edifici così come previsto nel regolamento urbanistico attuale. La nuova attrezzatura sportive che vi dicevo prima a Bettolle, a Sinalunga, quindi quello là vicino al campo sportivo. L'altra attrezzatura sportiva dei campi da tennis a Sinalunga che vi dicevo, l'area commerciale, produttiva e logistica in località Pieve, Svincolo, Poggiolo Fratta, questa non è altro che una ricucitura del tessuto nella zona di via Voltella. Mentre per quanto riguarda l'UTOE 2, che è quella che Torrita Bettolle, in questo caso invece a noi ci interessa Bettolle, dove abbiamo la nuova area commerciale nuova area di destinazione commerciale e direzionale di servizio, finalizzata anche alla realizzazione di un ampio parcheggio pubblico e servizio all'uscita autostrada. Qui siamo nella nei pressi dell'uscita dell'autostrada, dove si prevede un'area di parcheggio a servizio di chi esce dall'autostrada, con la possibilità di un'edificazione per attività direzionali e commerciali. Il completamento dell'area produttiva di Bisciano, per un'area che tra l'altro è stata convenzionata, che tutt'oggi potrebbe essere, è stato anche il Consiglio Comunale, ma è passata in Consiglio Comunale, ma non è stata firmata la convenzione, quindi noi la riproponiamo come area di completamento, e quello in alto nella zona di Bisciano. Ci sono le fornaci di Monte Martino, che vale lo stesso ragionamento delle fornaci di Poggi Gialli, insomma hanno avuto tra l'altro in questi mesi un iter diverso, e quindi le riproponiamo comunque come conferenza di pianificazione, ma non prevedendo quindi la possibilità del recupero così come previsto dal regolamento urbanistico. Ci sono le fornaci Tempora, uguale, che anche lì è previsto l'eventuale recupero come oggi nel regolamento urbanistico, ma che ad oggi è l'unica fornace che sta funzionando, e dai contatti con il proprietario sembra che ci sia di interesse ad andare avanti con questo tipo di attività. C'è una nuova area turistico-ricettiva, golf e aviobrebbe, su Bettolle, dall'area del golf e dell'aviosuperficie, dove si va a definirla, a pensare, dove andiamo a riqualificare quell'area con un campo da golf che viene raddoppiato, quindi portato da 9 buche a 18 buche, così come è previsto un campo regolamentare, il recupero delle opondine, degli annessi, e una nuova edificazione e integrazione delle volumetrie esistenti per fini turistico-ricettivi. La nuova area produttiva e logistica in Bettolle, all'uscita Val di Chiana, e questo prevede invece un intervento all'uscita del casello autostradale. Poi c'è parcheggio pubblico in località Bettolle, area di destinata alla realizzazione di un ampio parcheggio pubblico al servizio del centro storico di Bettolle. Questo è quello che vi avevo annunciato prima, e il forno crematorio che vi hanno detto prima. Le aree sono, ve le ho elencate tutte, sono queste qui. Sono aree che su cui su alcune la regione ci ha detto sì, alcune ci ha detto no, ma che con molta probabilità altro sì, altre c'è da argomentare meglio, quindi da confrontarci. Insomma, è chiaro che in questa fase noi pensiamo di portarle in adozione, con la speranza che successivi confronti con la regione possano produrre delle positive conclusioni. L'altro aspetto che poi invece è legato sempre a questo percorso per arrivare all'adozione è quella legata, come vi ho detto, all'articolo 4,3, che è quella della perimetrazione urbana del tessuto edificato. E la regione è molto chiara in questo, vuole che si disegna, noi non l'abbiamo disegnato, è chiaro che è suscettibile di variazioni, insomma abbiamo cercato di disegnarlo il più in linea possibile con contenuti che la regione ci dice, dove ci dice che l'edificato è quello che è urbanizzato oppure c'è l'edificio, insomma non può essere un terreno agricolo. Questo l'abbiamo fatto, così come comunque sono previsti sempre l'articolo 4,4 la possibilità di eventuali smarginamenti. Stasera l'architetto in conferenza ci ha fatto vedere che si intende per smarginamenti, quindi quei smarginamenti del tessuto urbano che comunque fanno una ricucitura, e comunque sono quei terreni che non possono avere una vocazione diversa di tipo agricolo. Mi viene in mente quello lungo la variante, insomma, della Poggio Lofratta, il terreno intercorso che c'è tra la Cessa e la variante, che è vero sì che è un terreno agricolo, ma non può avere un futuro importante di rilievo come terreno agricolo, perché insomma, di fatto è tra una strada a lunga percorrenza e delle attività, che tra l'altro quelle attività che sono di là, in maniera individuale ognuno di loro ci sta chiedendo: posso ampliarmi, posso far piazzare, posso ingrandirmi. È chiaro che sono smarginamenti, ma sono giustificati da delle situazioni davvero, davvero contingenti. Altri possono essere smarginamenti proprio di ricucitura, insomma, se c'è in un edificato una serie di case, c'è un 10 metri che è rimasto vuoto, è chiaro che insomma, proviamo a diciamo, smarginare, lì ci può venire unificato perché può essere un completamento. Ecco, questo è il lavoro che abbiamo fatto. Altro lavoro è il lavoro fatto sulle volumetrie che come chiaramente la Regione già ci ha detto anche nelle aree di pianificazione state più bassi perché sparate alto, insomma, quindi ci ha richiamato a stare più bassi con le metrature, con i metri quadri. Stessa cosa l'ha fatto per quanto riguarda gli interventi dentro il perimetro urbano e la proposta che viene fatta ad oggi, insomma, la Regione Toscana con il piano culturale attuale è quello di prendere il valore che avevamo prima nel regolamento urbanistico, ampliarlo di un 10% e proporlo. E il valore che oggi avevamo noi nel nostro regolamento urbanistico, mi sembra che l'architetto l'ha riproposto stasera, è un 35% dell'intero volume che era nel piano strutturale attuale. Si può dire sì, ma ci basta? Non lo so, già insomma il piano strutturale ha una durata ventennale, vediamo quello che sarà, dato di fatto che ad oggi di quelle volumetrie noi abbiamo consumato di quel 35%, di quel 100%, di quel 35% ne abbiamo consumato pochissimo se non zero. Insomma, se avete visto insomma, negli ultimi anni non c'è una gran corsa a nuovo edificato, ma soprattutto mi sembra che si sta proponendo insomma, la possibilità di andare verso i recuperi, così come la Regione Toscana poi, insomma, nel suo indirizzo della legge regionale 65. Vi do gli ultimi dati per rendervi conto insomma, dell'ultimo dato che poi ho inserito, come dicevo ora, che sono i parametri insomma, i metri quadri che vengono previsti nelle varie UTOE. Quindi noi abbiamo la UTOE 1, che è quella che è Sinalunga, Riomagno, Paratelle, Scrofiano, dove sono previsti, cavolo di numeri, ci legge niente, un totale dentro il territorio urbanizzato di 37.900 metri quadrati e previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato un totale di 43.900 metri quadrati, mentre per quanto riguarda l'autoi 2 che siamo a cavallo tra Sinalunga e Torrita, in questo caso la Regione ci ha dato la possibilità comunque di avere il totale dell'UTOE, quindi Sinalunga e Torrita insieme di quell'UTOE e dell'UTOE 2, ma ce l'ha anche in maniera separata. Quindi per quanto riguarda il dimensionamento dell'UTOE 2, quindi Torrita e Bettolle, sono dentro il territorio urbanizzato sono 35.700 metri, di cui 13.600 su Bettolle e 22.100 su Torrita. Per quanto riguarda invece i dimensionamenti fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, un totale di 271.380 metri quadrati, di cui 46.500 a Torrita e 224.880 a Sinalunga. È chiaro che questo numero qui viene elevato in maniera significativa dalla possibilità di intervento che portiamo in adozione dell'area vicino al casello autostradale di Bettolle. Mi fermo qua. Gli interventi aggiungo mentre riflettete che noi andiamo quindi in adozione questa sera, altri comuni dovrebbero adottarlo, alcuni l'hanno già adottato l'altra sera, ieri sera, credo qualcuno lunedì, vero, no? Altri mi sembra comunque entro il 10 di agosto tutti i comuni dovrebbero aver adottato il piano strutturale, dopodiché viene inviato per pubblicazione al Bunte, si presume che entro fine mese sarà pubblicato, dopodiché il minimo di legge sono 60 giorni, dobbiamo decidere se ampliare questi 60 giorni, farli diventare 70, 80, 90, oppure lasciarlo 70, insomma in quei 60 giorni sono possibili le osservazioni, quindi le controindicazioni nei mesi successivi e poi l'approvazione definitiva e lo strumento pronto anche dopo il passaggio nella paesaggistica, entro fine legislatura, sicuramente nel prossimo anno, si spera nei prossimi mesi, nei primi mesi dell'anno prossimo. Consigliere Savelli.
Sì, grazie, volevo sapere due cose. Uno, l'ufficio di piano da chi è composto e da chi è stato scelto in posizione. E poi, visto che si parla di un terzo casello, volevo sapere la sua posizione su un eventuale terzo casello.
Sì. Altro?
Sì.
Prego consigliere Rappoli.
Allora, signor Sindaco, diciamo che questa votazione è una votazione importante e un argomento molto complesso, che ovviamente avendo ricevuto i documenti il 21 di luglio, votato stasera, mi sembra di prendere in giro il cittadino, perché sono tanti e tanti documenti da dover visionare, specialmente chi non è un professionista, che non fa il geometra, l'architetto, l'ingegnere, credo sia ancora più complesso. Quindi io questa sera ovviamente non me la sento minimamente di votare a favore. Non so voi quando ne avete parlato e quanto ne avete parlato all'interno del PD, perché io almeno della minoranza non ho avuto mai un incontro diciamo in una sala del consiglio, diciamo di tutti i consiglieri, con l'architetto, con i nostri tecnici del comune, insomma ci sono vari professionisti che magari gli si poteva anche improntare e dire di che cosa si parlava, no? Quindi qui la cosa è stata solo detta pubblicamente nelle varie riunioni, ma che non hanno una spiegazione tecnica particolare. Viene detto più o meno quello che si fa, quello che non si fa, ma poi quando si va a livello tecnico specifico, ovviamente a queste riunioni pubbliche non se ne parla. Io ho parlato con i miei, noi diciamo che in prima battuta siamo contrari all'impianto crematorio. Siamo contrari perché il principale impatto ambientale di questo tipo di impianto riguarda l'aria. Poiché durante la cremazione nei forni si ha produzione di inquinanti atmosferici, in particolare polvere, monossido di carbonio, ossido di azoto e zolfo e composti organici volatili e quant'altro ci se ne metta. Quindi credo che per l'utile economico che potrebbe portare questo impianto, mi sembra che sia più il danno che il guadagno. Quindi noi della lista civica Angelina Pezzina Lunga per questo impianto non siamo d'accordo, informeremo la cittadinanza di Bettolle, perché credo che i cittadini di Bettolle di questa cosa la sapranno in 10-15 persone, forse quelli del vostro circolo del PD, ma non tanti di più. Quindi una cosa di questo livello, di questo impatto, secondo me andava concertato con i cittadini, averglielo spiegato e aver capito la volontà dei Bettolini. Quindi, dato che io ci tengo a Bettolle, perché per me Bettolle è importante, perché è l'arrivo del turista, poi se con la città aggiunge un casello, ovviamente sa che succede, che il turista esce direttamente a Montepulciano, si allunga, si perde tutto l'afflusso, già che non abbiamo molti monumenti che possono attrarre, no? Però il casello non usciva, diceva, ma vediamo che c'è Sina Lunga. E poi andavano a Montepulciano a Pienza. Facendo un casello, lei crea un gran danno al paese di Sina Lunga. Quindi noi al momento, per quello che abbiamo potuto studiare e valutare, siamo contrari al casello e all'impianto crematorio. Quindi queste sono le due posizioni che da subito siamo contrari. Poi valuteremo, studieremo tutto il resto del fascicolo che ci è stato inviato, che è bello corposo, e poi lo faremo sapere tramite le osservazioni dei vari cittadini o di chi andremo a dare suggerimenti le potrà fare nei 60 giorni che ha detto lei. Quindi io voterò contro.
Bene, altri?
Posso aggiungere prego una cosa? Ricollegato a quello che ha detto il consigliere Rappuoli, l'impianto crematorio sono state insomma delle problematiche anche insomma, nella nostra provincia importanti, ma non riguarda solo Vettoria, perché tutto quello che mette in aria riguarda Sassina Lunga, Fanetella, Scafiano, quindi lì c'è da viaggiare su delle idee veramente da attenzione alta, perché l'impianto crematorio è pericoloso. Quindi se si parla di green non si fa un impianto crematorio, sinceramente. Quindi su questa cosa anch'io mi riservo, insomma, poi ci riserviamo magari di dare contatto, perché ci sono proprio dei limiti veramente, veramente importanti a tenere sott'occhio e che generalmente non vengono mai accettati. E non è assolutamente green. Quindi da chi si professa green, un impianto crematorio assolutamente no.
Altri? Bene, allora io provo a dire due cose. Allora, premetto che è vero che il tempo è poco, che 14-15 giga di materiale è difficile visionarlo tutto, anche così, anche difficile gestirlo. È vero che siamo in una fase di adozione, quindi una fase dove si apre oggi quando verrà poco pubblicato, insomma a fine agosto nel BURT, la possibilità di visionarlo in maniera più dettagliata da parte di tutti, quindi non è che oggi chiudiamo un percorso e diciamo che questo è quello che prendiamo. Lo stesso architetto stasera aveva detto che lui preparando le poche cose che stasera aveva da dire in conferenza, in commissione urbanistica, ha già trovato tre osservazioni da fare, perché ripeto, la roba è tanta, insomma anch'io ho già viste delle cose di cui ne avevo parlato e non le ritrovo, quindi c'è sicuramente in questi mesi da parte anche dell'amministrazione, insomma, e dei comuni da dover visionare e verificare il tutto. Io colgo l'invito che fate e il suggerimento che mi dite sull'impianto crematorio di verificare questo impatto e questa questione che voi sollevate, quindi fate le osservazioni, ma faremo anche noi giustamente dopo la sollecitazione in consiglio delle verifiche su questa questione. Poi noi non è che il Comune di Sanlunga realizza un terzo casello, insomma, questa è un'esigenza di un comune, come il Comune di Sanlunga ha delle esigenze che ha messo sul piatto e che stanno in un quadro generale, cioè il Comune di Pugliano ha messo sul piatto la possibilità di realizzare un casello. Ripeto, è una strategia, cioè il piano strutturale non è un permesso a costruire, sono strategie che poi da lì a trovare soluzioni e fattibilità, insomma un po' di spazio ce n'è. Io non credo che il casello di Montepulciano possa essere così deleterio per quello che è l'uscita del nostro casello, perché il nostro è strategico, non ha nulla a che vedere con un eventuale casello poliziano che potrebbe venire fuori, però è un'esigenza di uno dei comuni di quest'area. C'è poco tempo per valutare, è vero, insomma, però di qui a fine ottobre sicuramente il tempo per valutare tutto, per dargli una lettura, ce l'abbiamo tutti quanti, io stesso insomma ho la necessità di guardarlo sempre. Nel PD non l'abbiamo guardato questo piano strutturale, non capisco perché dobbiamo guardarlo nel PD, il consigliere Rappuoli più volte ha detto voi nel PD, io so che la riflessione fatta a suo tempo, quindi oramai nel 2018, fine 2018, fu redatto un documento, ma l'ho detto nella mia relazione iniziale, di indirizzi, di intenti, di valutazioni, di riflessioni alla pubblica amministrazione per sviluppare un percorso del piano strutturale. Ecco, da allora il PD non ha parlato di contenuti del piano strutturale, però ti posso dire che gli indirizzi che la parte politica da allora aveva dato sul piano strutturale, mi sembra, ma quello di tutti i comuni della Val di Chiana Senese, quindi non solo del PD, ma anche delle liste civiche di Pienza o Chianciano, sono stati tutti accolti, rispettati e cercati di inquadrati e perseguiti, quindi che nessun tema che allora era sollevato è stato lasciato indietro. Così come i temi che nel 2018 ancora non erano così importanti e attuali, ma ripeto, l'ho detto prima in relazione, insomma, i temi della sostenibilità ambientale, della necessità del recupero delle acque superficiali, il tema delle energie rinnovabili, è vero, se ne parlava anche 4 anni fa, ma non in maniera così forte come oggi, insomma. Per cui ecco, è chiaro che anche quel tema lì ha avuto uno sviluppo diverso, che molto probabilmente in quelle riflessioni di allora, forse io non mi ricordo nemmeno, forse può darsi nemmeno c'erano in maniera così tangibile ed evidente. Per cui ecco, quindi ecco, non è che il PD ha dato o ha scelto la strategia, il terreno o la strada o il casello, insomma. Quindi, la politica non ha fatto una scelta, ma insomma la politica ha dato delle indicazioni di sviluppo di quest'area e i tecnici della MADE, insieme all'ufficio di piano che ha coordinato il tutto, ha cercato di mettere a terra quegli indirizzi di tipo politico che ci eravamo dati nel dicembre del 2018, a cavallo tra Natale e Capodanno 2018.
Qui è superato, anche se non si portava.
Vabbè, dica quello che vuole, insomma, faccia.
Sì, ma cosa ne parla? Che sono argomenti del 2018. Rapporti,
lei ha già intervenuta, non sono assolutamente superati. L'assicuro che non sono assolutamente superati, questa è una cosa che dice lei. Per quanto riguarda l'ufficio di piano, da chi è composto? L'ufficio di piano è presieduto dall'architetto Bertone del comune di Montepulciano, ci sono due vicepresidenti, uno è vice coordinatore, non vicepresidente, uno è l'architetto Lepore di Sinalunga e l'altro è il tecnico di Chiusi, non so come si chiama, e poi è composto da un tecnico di ogni comune. Hai chiesto questo o altro?
Sì, chi aveva scelto
la proposta? Io credo che l'hanno scelta i sindaci dell'Unione dei Comuni a suo tempo.
Scusa,
chi
aveva scelto?
La composizione.
Credo che i sindaci dell'Unione dei Comuni, non mi ricordo se c'ero già io quando abbiamo scelto l'ufficio di piano, c'era il mio predecessore, credo che sia stato scelto con questa composizione dai sindaci dell'Unione dei Comuni. Non è una scelta credo politica, poteva individuare anche il tecnico di Pienza e poi fu scelto Montepulciano, forse il comune più grande, forse il tecnico che di più esperienza, che conosceva il territorio. Quindi a sto punto metto in approvazione l'adozione del piano strutturale intercomunale articolo 19 e 23 della legge regionale 65 2014. Chi è a favore? Contrari? 3 consiglieri astenuti? Astenuto consigliere Di Riposo.
Quindi 14 presenti, 13 votanti perché il consigliere Di Riposo si astiene, 10 voti favorevoli e 3 voti contrari.
Ripetiamo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi a favore? Contrari? 3 consiglieri, astenuto, sempre il consigliere Chiripò, quindi come primo.